Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Talking Trek, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live. Io sono il capitano Jared e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale, Sofia.
Buonasera al nostro capitano e buonasera anche a tutto il nostro pubblico, ormai è diventato tutto, no? Vero Jared? Motore a spore, motore a curvatura, lower decks, assimilati. Esatto. Beh, buonasera capitano Jared.
Buonasera. Questa sera ci addentriamo verso quasi la fine di Star Trek Picard. Perché?
Perché stasera andremo a recensire il nono e appunto penultimo episodio della seconda stagione di Star Trek Picard, intitolato Nascondino. Ma prima di cominciare io vi faccio un po' i soliti piccoli reminder social che non fanno mai male. Dunque ragazzi, io vi ricordo che la nostra diretta è seguibile in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, per quanto riguarda Facebook, mettete un bel mi piace alla diretta, una love reaction, quanto c'è di più bello, tanti bei commenti e ovviamente mettete anche un bel mi piace alla pagina e condividete, perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda YouTube, invece, mi raccomando, anche lì, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Mettete un bel mi piace alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani, condividete e se vi va lasciate anche una donazione nella super chat di YouTube. Penso di aver detto tutto per adesso, quindi caro Jared ti lascio di nuovo la parola.
Direi quindi di cominciare con la prima sequenza del nono episodio della seconda stagione di Star Trek Picard, nominato
Nascondino.
Prego.
Bene, cominciamo subito con l'inizio, proprio questi sono i propri momenti iniziali, infatti vediamo che sulla sirena Rios cerca di fermare il teletrasporto, ma arrivano subito la giurati, Sung e i Borg, che lo riattivano in men che non si dica, mettendo quindi tutti in pericolo. Infatti la giurati riesuma il corpo della regina prendendo parzialmente il suo aspetto. La regina però non riesce ad impadronirsi della nave, poiché giurati l'ha bloccata. Rovistando nella sua mente, infatti, lei ha capito quanto anche la Borg sia sola e le spiega che se prende la nave, Sung vincerà e la Confederazione spazzerà via il collettivo, ma la regina è comunque ancora convinta di potercela fare. durati, con, diciamo, intendendo la testardaggine della regina, ha applicato un blocco frattale ai sistemi della nave, senza però memorizzarlo. Il codice, infatti, è al sicuro nell'ologramma da combattimento d'emergenza con le sembianze di Elnor, che, recuperata la sua spada, inizia ad uccidere a sangue freddo gli assimilati, mentre la regina lo insegue. Intanto, nello chateau arrivano Picard, Talin, 7 di 9 e Raffi. Bisogna infatti difendere la nave ad ogni costo e il tempo stringe, servono quindi delle armi e una strategia. Rios presto li raggiunge insieme a Teresa e Riccardo, informandoli che la regina non è sola. Ha infatti creato un esercito di Borg che li attacca, costringendoli così a nascondersi e dividersi. Mentre stanno fuggendo però Rios viene colpito, così Talin teletrasporta lui, Teresa e Riccardo, sempre loro tre, nell'appartamento, nel suo appartamento, bloccandoli lì. Una volta che Sette e Raffi si sono divise dal resto del gruppo, Soong si fa avanti, cessando momentaneamente il fuoco. È convinto di star lottando per un futuro migliore, aiutando la regina a distruggere la missione Europa. Picard, infatti, per lui è la variabile che può mandare, diciamo, in malora i piani, a meno che non si arrenda. Se non lo farà, Soong non si fermerà certo dal catturarlo ed ucciderlo. E questo, diciamo, è tutto il super mega inizio di questa puntata. Puntata molto... Prego, Jared.
No, dicevo, vai, prego.
Ah no, scusa, pensavo volessi dire qualcosa, perdonami. No, allora, c'è da dire che comunque questa puntata rispetto alle altre era più lunga, perché effettivamente questa qua è durata 51-52 minuti, mi sembra, mentre invece nella scorsa eravamo arrivati a 40 minuti, giusto?
Sì, ovviamente tagliando sigla.
Certo, però comunque era...
di coda, eccetera, eccetera.
E, dunque, io una cosa che ho apprezzato di questo inizio è che effettivamente è un inizio concitato, cioè se ci facciamo caso succedono tante cose, che però secondo me hanno senso, perché effettivamente anche qui, come ormai Picard ci ha abituato, si riparte sempre, no, da dove eravamo rimasti, quindi si riparte dalla situazione in cui ci avevano lasciato nel finale dello scorso episodio e si va avanti. E questa cosa mi è piaciuta. Ti dirò la verità, ho apprezzato, allora, di tutte queste cose che succedono tutte quante insieme, la parte che mi è piaciuta di più è stata quella con la Giurati e la regina. L'ho trovata molto interessante e soprattutto è molto bello il fatto che comunque Giurati continui ancora a combattere, perché effettivamente questo, ora poi ti lascio la parola a Jared, penso che già in questa stagione si è lavorato veramente tanto e anche bene sull'evoluzione del suo personaggio. Perché se vi ricordate, io ero la prima la scorsa stagione e anche un pochino all'inizio di questa a lamentarmi, che perché avevo paura che diventasse, mi dispiace, un pochino la nuova Tilly, no? Che quindi diventasse poverina un po' relegata alla macchietta, poi anche Tilly in realtà ha avuto un ottimo percorso nell'ultima stagione di Discovery, però temevo che diventasse un po' la macchietta, mentre invece mi ha sorpreso. Infatti non vi nego che buona parte del mio voto così alto è anche per lei. Quindi nulla, che dire, bello, mi è piaciuto questo inizio. Jared, tu cosa ne pensi?
Ma l'inizio secondo me è molto potente, cioè l'inizio ti fa entrare proprio nel... ti accompagna, no? Ti prende per mano e ti porta nel vivo dell'azione, e secondo me l'azione è veramente ben fatta. Sono belli poi tutti questi mitragliatori, no? Questi fucilozzi con il mirino verde da Borg, sì. Cioè... bellissimo, cioè tutta questa parte iniziale mi ha veramente coinvolto. Infatti fin qui io ero molto molto positivo, insomma, diciamo che l'episodio era partito sinceramente molto molto bene. Mi è piaciuta molto anche la Giurati in queste prime scene, mi è piaciuto anche quando fa il cambio d'abito che si veste proprio da regina, no? Assimila è stata fantastica. Mi è piaciuto anche Rios, devo dire la verità, in questa prima parte. Mi è piaciuta anche Teresa, fin qui, diciamo, mi sono piaciuti tutti i personaggi, compreso Picard, compresa Raff, compresa Sette. Devo dire che questa prima parte è bella potente, è bella forte. Diciamo che scorre tutto bene, e non riesce a staccare gli occhi dallo schermo e va benissimo.
Assolutamente. Leggiamo un po' i commenti del nostro pubblico?
Assolutamente. Ne avevo letto uno molto interessante.
Prego.
Da Manuel Mizzuno. Ma Elnor, con il dispositivo usato dal dottore olografico della Voyager per spostarsi sulla nave? Sì, perché esatto. Ha un emettitore olografico che sostanzialmente gli permette anche di uscire dall'astronave. Lo sì. Vediamo anche nell'area adiacente tra lo chateau e l'astronave, quindi gli permette di uscire fuori, altrimenti sarebbe rilegato sulla sola sirena. E questa cosa qui è molto molto interessante, molto molto bella, è anche una bella citazione. Ne leggiamo altri, girati Queen è il top, ci dice la Quercia. Poi adoro gli spoiler, ci dice Marz Matz. Francesco Spadaro, sarebbe interessante sapere il minutaggio della puntata finale, purtroppo non lo sappiamo in questo momento, sarebbe interessante anche per noi la barca. Poi Stefano Ancis, l'inizio direttamente nel cuore dell'azione ci stava, si capisce subito che l'intero episodio sarà una sorta di assedio, perplesso inizialmente per Lolo Elnor, ma vederlo combattere è un piacere. Sì, poi devo dire che Elnor è un personaggio che ha sempre un po' diviso il pubblico, soprattutto il nostro Davide Piuscillo, che so che ci leggi, che non è mai stato un gran fan. Però secondo me sulle scene d'azione sa il fatto suo, ecco, mettiamola così. Diciamo che il ruolo da cadetto della flotta stellare, per quello che è il suo carattere, non credo che ci cozzi proprio tantissimo, ecco. Lo vedo più come una Kawat Milat a forza di spada a tagliuzzare tutti i nemici. Poi Giuseppe Rabito, queste sequenze iniziali sono strette, forti e ammalianti, anche qui concordo. Poi Sofia, vediamo un po' se ne vuoi leggere anche uno tutti,
sì, con questo di sì, certo, che ci dice? Corrado ci dice, coerentemente con le premesse, gli ultimi episodi si svolgono praticamente in tempo reale, ed è una delle ragioni per cui non ci sono sempre tutti i personaggi. Per esempio, oggi mancava Q. Sung si conferma un narcisista egocentrico che se ne... ok, interessato, diciamo se... vabbè, è disinteressato al futuro dell'umanità quando buona o cattiva, pensa solo a se stesso. Esatto, esatto, ma infatti ti dirò... Sung l'ho apprezzato, ripeto, mi è piaciuto più che altro, vi ripeto, secondo me il giochino bellino di Sung è stato appunto questo, che ce l'hanno spacciato come il povero papà disperato, mentre invece poi era tutt'altro, e qui oggi tra l'altro ne vedremo anche un altro giochino simile, ma ne parliamo dopo. Poi volevo prendere un attimo Mario Fantuzzi che ci scrive: concordo con l'evoluzione della giurata Regina Borg, anche se forse scontata, probabilmente è la cosa migliore. Sono d'accordo, mi trovo d'accordo con te. Poi, aspetta, poi tra l'altro, ecco, appunto, per quanto riguarda il discorso del, come si chiama?
Emettitore.
Tipo di Elnor, sì. Emanuele Mitro ci scrive, sì, però diceva, era proprio lo stesso di Voyager, Jareth. Tu lo che sei un po' più esperto di me.
ho visto di Marine su tre core oggi. Mm-hmm. Voglio andare a controllare se è proprio lo stesso. Non so se è proprio lo stesso. Sicuramente la funzionalità è la stessa. Però voglio controllare se è proprio lo stesso. Guarda, se mi dai veramente 10 secondi, ti controllo. Anche adesso carica le immagini. Se magari poi le condivido, così almeno riuscite a vederle anche voi. Non mi fa fare un confronto, no, eccolo qua, aspetta che adesso condivido lo schermo, almeno ve lo faccio vedere.
Certo.
Allora, eccolo qua. Non è proprio lo stesso, ma all'incirca, dai, si somigliano,
comunque, ecco. Dai.
Sì, però comunque la funzionalità, Manuel, sembra proprio la stessa.
E a questo proposito abbiamo anche Riccardo Frasca che ci scrive: finalmente Elnor Olo mena di brutto. Ha senso perché nei Borg soldati nella storia non devono conoscere le arti marziali del 25° secolo. È vero, è giustissimo. E poi Antonio De Stefano ci scrive: infatti Sung secondo me nell'ultima puntata avrà un ruolo chiave, la figlia clone. Vedremo, speriamo assolutamente. non me lo ricordare, Davide, non mi ricordare.
Però olografico ti piace, Davide? Faccelo sapere. Prego, Sofia, prego.
No, niente, stavo leggendo un attimino un po' di commenti. Jared, tu ne hai trovato qualcuno?
Sì. Ecco. Prego. Un vero inizio emozionante, un grande Spiner. Tra l'altro Spiner nella sua carriera ha sempre dichiarato che preferisce interpretare i ruoli cattivi che quelli eroici, e quindi devo dire che gli riesce molto 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 bene. Sembra quasi un'evoluzione di Tarka, se ci pensi bene.
Mi piace. In positivo, mi auguro.
Sì, in positivo, sì sì. Poi si trovano una decina assimilato anche un fuscibile. Ad ogni modo è un po' un pasticcio. Questi soldati Borg poi incommentabili. Visivamente è stato bello vedere Elnor, ma a livello di sceneggiatura, ecco, Positrone non ha molto convinto. No, io devo dire invece, Positrone, pensiero personale, la prima parte, diciamo, a livello di azione, secondo me è funzionata, cioè ha funzionato. Poi sì, si sapeva che questi, diciamo, soldati erano tra molte virgolette delle magliette russe, cioè erano destinate a morire tutto, altrimenti avrebbero creato un caos nella linea temporale molto più grave della Confederazione. Poi Davide Piscillo, l'orografico è una mezza pippa, dai poverino.
Ma povero.
Corrado Feste-Binaché, una cosa che mi ha lasciato sconcertato nel leggere in giro le critiche all'emettitore, oggi la quantità esorbitante di fan da tutto il mondo che non sono ancora entrati nella logica della linea temporale alternativa completamente diversa dalla nostra, e sostengono che quella tecnologia non poteva essere disponibile, citando continuamente Voyager. Io, Corrado, non ho letto grosse critiche, però poi magari frequenterò gruppi diversi. A parte noi, sulla pagina non è che ne abbiamo parlato tantissimo, cioè, aspettiamo la diretta. Però, detto sinceramente, ci sta, insomma, come look più o meno gli somiglia, le funzionalità più o meno sono le stesse. Infatti, Sung, sì, questo l'avevamo letto. Direi che siamo in linea con Giurati, unica nota positiva, secondo Danilo Tavano, che ricordiamo aveva bocciato l'episodio. Teresa è un personaggio adorabile, l'attrice è deliziosa, è bravissima, ci dice la nostra Dari. Poi ci dice Lolo Elfo Elnor, un po' inaspettato. La prima cosa che pensi è l'attore l'ha pagato, quindi, però non è male, dai. Sicuramente ha firmato per alcune scene, quindi va a parire. Andiamo avanti con la prossima sequenza, Sofia.
Ok, e qui cominciano i mega riassuntoni di Sofia, perché sennò facevamo 15 punti e non arrivavamo mai al sodo. Ma visto che so che vi piace quando parliamo di tante cose tutte insieme, cominciamo subito. Infatti, adesso parliamo di 7, Raffi e la giurata. Allora, quindi, separate dal gruppo, 7 Raffi cercano il modo di arrivare alla sirena, trovandosi a scontrarsi con i Borg che circondano lo chateau. Raffi incoraggia 7 dicendole che parla e gestisce le situazioni come un capitano e che dovrebbe entrare nella flotta. Scopriamo che 7 ci ha provato ad entrare nella flotta dopo essere stata sulla Voyager, ma è stata rifiutata perché Borg. Janeway infatti aveva rischiato anche le dimissioni per opporsi, ma lei ha deciso di lasciar perdere ed entrare così nei Ranger. Dalla nave le separano una dozzina di Borg, le due sono in minoranza e senza armi, cito testualmente, con un rompighiaccio e un cavatappi, quindi ecco, direi non sono esattamente nella posizione ottima, però loro due si lanciano comunque nella mischia. Intanto sulla sirena la regina continua ad inseguire l'Ernon ologramma, che nel mentre ha ritrovato la sua spada e appunto sta uccidendo gli assimilati. Mentre si nasconde viene però raggiunto da Raffi e 7 e spiega loro appunto di essere un ologramma con le sembianze del Romulano e che Giurati ha nascosto in lui il codice di sblocco per accedere appunto ai sistemi. L'unico modo che i tre hanno per difendersi è sbloccarli, ma così facendo anche la regina potrà accedervi. Cosa succede? Che Raffi a questo punto parla con Elnor chiedendogli scusa per l'averlo trattenuta e per essersi fatta prendere dalla paura di rimanere sola, ma l'ologramma la consola. Infatti le dice che lui percepisce o comunque aveva sentito quello che aveva provato Elnor poco prima di morire, e gli ultimi pensieri di Elnor non erano di odio ma di amore nei confronti di Raffi. Sette in tutto questo ha un'idea e apre un percorso per il teletrasporto con cui elimina i Borg rimasti, diciamo teletrasportandoli direttamente nei muri del seminterrato, dello scantinato dello Chateau Picard. Adesso manca solo la regina. Tentano quindi di teletrasportarla, ma ha addosso un inibitore di teletrasporto e, usando i tentacoli, quelli che abbiamo visto anche in altre occasioni, distrugge l'ologramma Elnor, scaraventa via Raffi e ferisce Sette, facendosi trasferire così i controlli primari della nave ed impostando la rotta per il quadrante Delta, per poter così iniziare finalmente l'espansione del collettivo. Arrivati a questo punto critico, Raffi cerca di farla ragionare per salvare la vita a Sette, ma la regina non ha alcuna intenzione di fermarsi, preparandosi anzi ad uccidere definitivamente la donna. Ma Giurati la blocca, provocandole il pianto. Quando la Borg infatti fa del male ai suoi amici, lei riesce a prendere il controllo. Giurati le mostra in questo modo la fine dei Borg, che ogni volta avviene a causa della sua arroganza, dicendole: porti il peso della morte della tua specie in infinite linee temporali. Tu temi il lutto proprio come noi, brami quello che noi bramiamo, ovvero la connessione, la longevità e la scoperta. La proposta quindi è questa: invece di prendere queste tre cose con la forza, possono chiederle. La galassia infatti è piena di vite che devono essere salvate e che possono, costruire dei Borg migliori e una collettività basata sulla salvezza invece che sull'assimilazione. In questo modo può nascere una collettività che accoglie l'unicità dei suoi membri, la debolezza e una forza della cooperazione. La regina è affascinata dalla proposta della Giurati, perché alla fine, diciamo che facendo in questo modo, la devozione sarebbe enorme. E Sette, tra l'altro, come sottolinea la stessa Giurati, è un esempio per tutti. Infatti ha usato la Borg in lei per servire al meglio la sua umanità. E la Giurati dice anche: costruiamo un universo di Sette partendo da quella che già abbiamo. La regina, a questo punto, convinta, diciamo, delle parole di Giurati, salva Sette, ma ad una condizione, ovvero avrà di nuovo gli impianti Borg. Scusate per il mega riassuntone, ma così almeno abbiamo tutto quanto insieme e possiamo già parlare di tutto quanto, tutto in una volta. Che dire, anche diciamo che questa parte, dunque, è stata interessante. Penso che, appunto, è stato molto interessante più che altro continuare, come dicevo, a vedere appunto come Giurati stia continuando a combattere per avere comunque sempre il controllo sulla regina Borg, comunque per impedirle di fare determinati gesti. Mi è piaciuta molto la scena in cui la fa piangere, perché si percepisce proprio il disorientamento della regina, che non ha mai provato una cosa simile. Se vi ricordate, lei aveva fatto provare a Giurati delle emozioni forti, spaccando il vetro del locale, insomma facendo atti, diciamo, non esattamente positivi e da persone civili, grazie Daria, e quindi insomma, ed è bello vedere come, se da una parte la regina spinge Giurati a fare delle cose brutte, dall'altra parte appunto abbiamo la Giurati che cerca di far provare le stesse emozioni ma in un'altra maniera appunto alla regina. L'ho trovata molto 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 bella. E che dire, poi vabbè ragazzi, il nostro duo Sette e Raffi secondo me funziona sempre, e mi è piaciuto anche il fatto che Raffi parli con l'ologramma Elnor, ecco dai, ci voleva, cioè mi aspettavo che sarebbe successo, però l'ho apprezzato, vi dirò la verità, forse un po' la telenovela, va bene, però ci sta. Jared, tu che mi dici di questa lunghissima sequenza?
Ma a me è piaciuto molto tutto un po' l'episodio in cui Raffi si comporta un po' con Sette. Uh-huh. Soprattutto quando le dice: guarda, tu saresti stato un ottimo capitano. Glielo dice un po' per tutto l'episodio. A un certo punto viene a manco un po' a sapere, no? La fine di Sette, che sostanzialmente ci rivela che lei avrebbe voluto unirsi alla Flotta Stellare, ma l'hanno rifiutata perché era una Borg. E in tutto questo sappiamo anche che Genuine ha lottato per lei quasi al punto di dimettersi, e questa è stata una cosa molto molto bella, che secondo me Kate Mulgrave non avrebbe mai fatto per Jerry Ryan, ma nei personaggi sicuramente sì. e questa è una cosa molto bella e mi ha anche emozionato sentire. Poi, che dire, tutta la parte con la regina Borg, qui io iniziavo un po' a diventare un po' dubbioso, ecco, mettiamola così. Non so, la regina Borg che inizia a diventare buona, non lo so, non mi convinceva tantissimo, ti dico la verità. Si riprende un po' dalla scena dell'episodio precedente in cui vediamo prendere per il collo l'Orafi e poi prova pietà, sostanzialmente, no? Come si chiamava anche l'episodio. Quindi già da lì ci viene, diciamo, introdotto qualcosa. Però qui, non lo so, cioè salvare... c'è un Borg che assimila per salvare... non mi ha convinto tantissimo. Però magari voglio rivedere l'episodio però un'altra volta, perché vedendolo una volta sola non ho molto chiaro tantissimo le scene. Però non lo so, mi ha lasciato un po' dubbioso, ecco. Non mi ha fatto arrabbiare, questo no, però mi ha lasciato un po' dubbioso. Diciamo che io stento ancora a fidarmi, ecco, mettiamola così. E poi il compromesso, non lo so, non mi ha convinto proprio tantissimo. Al contrario, però, mi ha convinto Elnor, mi ha convinto Raffi e mi ha convinto anche la stessa 7 di 9, che poi in sostanza lei alla fine è tornata come lo era fino a pochi giorni prima, cioè che lei ha vissuto la maggior parte della vita come una Borg più che come un essere umano. Però devo dire, non lo so, questa è stata una delle prime scene che mi ha convinto a metà. Diciamo che da una parte sono rimasto super positivo e da altre parti abbastanza dubbioso, ecco, mettiamola così. Manuel Mizzuno, ammiraglio Janeway, the best. Tra l'altro leggevo molto di Strisce, perché non mi piace leggere degli spoiler da serie che non ho ancora visto, ma pare che forse qualcosina viene anche detta in Star Trek Prodigy, però in Italia non è ancora uscita e non l'ho ancora vista io, cioè non vi sto facendo la classica frase antipirateria, non l'ho proprio vista ancora, neanche in altre maniere, quindi su Prodigy non posso ancora esprimermi. Quando arriverà in Italia però la guarderò volentieri, magari riusciremo a approfondire qualche dettaglio su Genovi, anche se lì Genovi sarà olografica. Comunque il rapporto tra Seth e Raffi devo dire che è stato veramente ben delineato in questa stagione. Ripeto, il duo è veramente forte insieme. Leggiamo qualche commento?
Assolutamente sì. Tra l'altro stavamo parlando un attimino di incoerenze e tra l'altro abbiamo infatti Mauro Fantuzzi, infatti qui sinceramente mi trovo d'accordo con te, che dice Raffi e Sette che vanno con un taglierino, un cavatappi contro un proton armato e ne escono praticamente indenni. È proprio poco realistico, uno dei punti peggiori della sceneggiatura. Guarda, a malincuore sono d'accordo con te, perché effettivamente... cavoli, almeno un graffio, invece no, arrivano belle, pulite, perfette, cioè sì, qualche graffietto ce l'hanno, ma insomma niente di che. Ora, se contiamo che questi andavano in giro con il mirino verde qui, no, sparando tutto ciò che si muove, sì, un po' tanto irrealistico, però diciamo che in un certo senso Picard in questi ultimi episodi ci ha un po' abituato, no, a qualche ingenuità di sceneggiatura, quindi... diciamo un po' gli si passa, ecco, via, mettiamola così. Poi abbiamo anche Antonio De Stefano che ci fa una fantastica equazione, girati più Regina Borg uguale fusione mentale vulcanina 3.0.
Questo l'ho pensato anch'io.
È verissimo.
Che ti lascia qualcosa, no? Sì, perché la fusione mentale vulcaniana hanno sempre curato una pratica molto invasiva. Saluto Luca Nengil, un saluto al volo, vi seguo in posta. Ciao Luca, allora ti facciamo un saluto nelle tue cuffie quando ci ascolterai in seguito alla puntata, uscirà in podcast mercoledì sui canali di Fantascientificast. Breve reminder, dite come faccio ascoltare in podcast? Bene, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iTunes, Red Circle, tutte le piattaforme che contengono i podcast, basta che cercate il canale Fantascientificast, al suo interno trovate tutti i più belli podcast di fantascienza, tra cui anche Talking Trek. Cliccate sulla puntata e potete ascoltarci in versione solo audio. E magari è carina, come sempre detto, da ascoltare magari che so in macchina o mentre andate a correre. Beh, piccolo momento autopromozionale finito. Continuiamo con gli altri commenti.
Guarda, se posso, ci sarebbe un commento di Corrado Festa Bianchet che vorrei leggere. Che effettivamente questa è una cosa che ho notato anch'io, che ci dice infatti: la proposta finale che la regina accetta ricorda un po' i super esseri della posta in gioco, ridotti a cervelli che scommettono sui combattimenti tra schiavi. Kirk alla fine li sfida a fungere da guida ed educatore a questi esseri inferiori, una vera sfida che non potevano rifiutare. Sai che in effetti ci avevo pensato anch'io a questa cosa, infatti mi ricordava qualcosa che avevo, diciamo, già visto tra mille file di virgolette, quindi sì, effettivamente non ti posso dare torto. Poi abbiamo anche Mars che ci scrive: certo, è stato facile convincerla dopo che gli ha fatto vedere il fallimento in tutte le dimensioni e promettendo un nuovo universo di Borg buoni senza nemici. E aggiunge: la regina avrà pensato, forse questa volta ce la faccio. Beh, direi che lo scopriremo solo vivendo, no? Anche perché vedremo un po' come.
Guarda, qui è interessante, no? Che vede un po' tutte
sì,
cose.
Sì, sì, assolutamente. Volevi leggere qualche altro commento?
Sì, già? Quello di Marcello Lo Russo: non mi convince la scelta buonista, ma va archedetto che si ricollegherebbe bene con la scena iniziale in cui incrociano quei Borg e Q imputa a Picard di approcciarsi con la guerra alla proposta Borg, cioè alla prima puntata. In effetti la Borg che vediamo nella prima puntata di Star Trek Picard era coperta, quindi potrebbe essere Agnes, anzi adesso oramai le percentuali sono molto alte su chi sia. Però anche io la vedo un po' come te, diciamo che anche a me mi ha fatto un po' storcere il naso Marcello. Poi Raffi e Setti piacciono sempre di più, ci dice Riccardo Pasca. Riccardo Canil: molto bella la sequenza con Sung e giurati declamano ad inquadrature alterne. Sì. Poi abbiamo Francesco Spadaro Navarca che ci dice: la conversazione sul futuro capitano con apertura a riprovarci, Zarek 7 dice che l'ostacolo è adesso che non usciranno vive, apre la strada a un possibile spin-off. Sognare è lecito, piacerebbe anche a me uno spin-off al di fuori di Picard, ma sempre con quei personaggi. Poi, quello di Stefano, non so se l'abbiamo letto, Raff e Sette convincono sempre, la parte con Elnor ci può stare, mi ha lasciato un po' perplesso la redenzione della regina dopo i discorsi giurati, tipo finale episodio di Don Matteo, grazie Stefano, è quello che ho pensato anch'io. Anche a me mi ha lasciato un po' dubbiosa, cioè ci sta perché comunque è coerente la cosa, cioè la cosa comunque si infila bene, non è una scelta sbagliata. Però boh, mi aspettavo altro, devo dire la verità, dalla regina Borg. Ecco, mettiamola così. Non lo so, poi vediamo come finisce, perché cioè, secondo me c'è sicuramente qualcos'altro, soprattutto con i Borg iniziali. In teoria tutti i Borg non dovrebbero essere sempre uguali, ci dice Positrone 76. Antonio De Stefano: più che altro l'inverosimile parte già dal fatto che loro all'inizio arrivano con i phaser, armi molto più potenti dei fucili e mitragliatori, avrebbero potuto farli fuori tutti, mentre poi ci riescono in due armate solo di cavatappi e poco altro. Sì, non mi sento di darti torto, ecco, onestamente. Cioè, la scena in sé è figa, è bella, è esplosiva, però effettivamente c'è qualcosa che non torna.
Sì.
Però c'è da dire che loro sono sicuramente molto esperti, cioè conoscono tecniche del loro secolo, non lo so. Però sì, in effetti col calcolo del cavatappi ha lasciato un po' a desiderare. In Star Trek comunque la redenzione del cattivo più che la sua sconfitta e punizione sono un marchio di fabbrica, è vero. Ok, direi di andare avanti con la prossima sequenza.
Ok, questa ce la sbrigheremo molto velocemente, me lo sento, anche
con,
perché...
con la censura sul braccio di Rios, perché altrimenti ci facevano crollare la diretta, ragazzi.
Esatto, Rios non si sta squagliando, non vi preoccupate, sta benissimo. Infatti Rios intanto si trova nell'appartamento di Tallini insieme a Teresa e Riccardo. Rios cerca di far funzionare il pannello del teletrasporto per tornare ad aiutare Jean-Luc e gli altri nonostante la ferita. Teresa si offre di aiutarlo tramite un tricord per estrargli il proiettile. È consapevole che dovrà dimenticare sia ciò che ha visto che Rios e non è molto contenta. Infatti, dopo averlo medicato, Teresa gli parla di nuovo. Non vuole che Rios torni indietro. E lui, tra l'altro, ha pensato anche all'eventualità di rimanere, ma ha decretato che quello non è il suo tempo. Lui deve solamente proteggerlo. Al che Teresa gli dice, e se il tuo futuro fosse qui? E se il tuo destino fosse qui? Intanto il pannello torna man mano in funzione e, prima di andarsene, i due si baciano. Come vi dicevo, questa è stata una sequenza molto veloce, in realtà, da riassumere, ed è stata anche molto... posso dirlo, è stata una sequenza molto stupida, cioè a me purtroppo...
Cringe.
Ma neanche. No, per me è proprio stata stupida. Cioè, per me il discorso è che purtroppo è proprio una storia sciocca fin dall'inizio. Cioè, o comunque per come l'hanno fatta continuare. Nel senso, anche lì, no? Cioè, si cade sempre nello stesso problema. Ok, allora, Teresa... Io capisco che lei è un dottore, io capisco che forse magari Rios le ha detto qualcosa, però lei non ha mai visto un tricorder in vita sua, non è possibile che ne abbia mai visto uno. Com'è che mo questa prende il tricorder e lo usa come se lo usasse, cioè e lo tiene in mano come se lo stesse utilizzando da una vita? Cioè è la stessa domanda che io mi sono fatta la scorsa volta quando lei ristabilizza Picard. Cioè, ragazzi, siamo lì. Poi, allora, io mi auguro che questa non sia l'ultima volta che vediamo Teresa, perché se no ci lasciano con un buco di trama grande quanto una casa. Perché, cioè, nel senso, io capisco che tanto ormai le farfalle sono andate a farsi benedire, cioè, figurati, tanto ormai è tutto cambiato, ormai questo l'abbiamo capito. Però, cioè, deve avere delle conseguenze questa cosa, o sbaglio. Cioè, appunto, no. Si diceva o le cancellano la memoria, magari con
tramite... non lo posso... oramai non credo sia più possibile,
però ti dico, a me purtroppo questa scena qua mi ha lasciato così, cioè poteva benissimo non esserci, secondo me l'episodio andava bene lo stesso, però cioè, opinione personale, ragazzi, mi raccomando.
No, guarda, la penso anch'io più o meno come te. Cioè, però cioè non lo so, poi anche i discorsi che faceva, secondo me o lui rimane nel ventunesimo secolo o lei lo raggiunge nel futuro.
Ma infatti
non credo che uno andrà nel futuro e l'altro resterà nel presente.
Ma in tutto questo ci stiamo dimenticando del povero Riccardo, che nel frattempo sta lì scioccato.
E vabbè, si porterà dietro anche Riccardo, cioè...
Sì, vabbè, quello sicuro.
Quello sicuramente. Non so. Diciamo che tra tutte le sequenze questa è stata forse la meno interessante in linea di massima, ecco, mettiamola così. Vediamo un po' che cosa ci dicono i nostri commenti, a parte il tipo che vende la lavatrice, ma che ce lo risparmiamo, magari ha sbagliato
cosa?
Credo che ci segue da Facebook, sicuramente l'ha letto. Daniele Amore, 21-1, che Rios resta nel ventunesimo secolo. Sparo di no, Daniele, perché io spero sempre nello spin-off sulla USS Stargazer. Ovviamente non ci sono notizie in merito, è una nostra fantasia da fan, però abbiamo visto la Stargazer, hanno costruito i set, bellissima, sarebbe un peccato non farci uno spin-off, no? E quindi tutto sommato, che comunque questa stagione, al di là dei pareri personali, sta procedendo molto bene in termini di ascolti, addirittura su Amazon Prime Video Italia è sempre in top 10, ragazzi. C'è la classifica adesso, oscilla sempre tra il quinto e l'ottavo posto, che non è poco, secondo me, considerando che comunque sta traccare una serie non esattamente guardabile a tutti, cioè comunque devi avere un po' di ossa di Star Trek per guardare Star Trek Picard, no? E quindi ha un notevole successo anche in Italia. E quindi magari un bello spin-off io lo farei. Quindi io non lo farei, non lascerei Rios nel XXI secolo, però potresti avere ragione. Poi vediamo altre domande. E se invece fosse Teresa nel futuro? Scusate, già le parole. E infatti, io penso più probabile Teresa nel futuro. Poi Teresa, una sua pro, cioè una sua pro creerà un genio che stravolgerà tutto l'universo, perché non esiste, perché lei è andata nel futuro e lì cambierà la storia. Questo è vero, per questo non si mandano i personaggi nel futuro e non si sconvolge il passato, c'è un motivo. Poi delle domande sul Tricorder, che quello magari te le faccio leggere a te. E poi Teresa, che sa usare dispositivi futuristici abbastanza fuori luogo, ma oramai ci abbiamo fatto il callo, e qui concorda con te Manuel. Riccardo Canil, ma è coerente che nel 2022 diciamo Alexa accendi la luce, vuole che nel 2024 non puoi di Tricorder estrae il proiettile? In effetti non è sbagliato. Poi Teresa e figlio vanno nel futuro, ci dice Francesco Spadano. Anche secondo me, io penso di sì,
ma credo anch'io.
Poi Matteo Brusamonti sulla Stargazer ci dice: caro Jared, ho la sensazione che il set dello Stargazer lo rivedremo riciclato come punto di comando della USS Enterprise F nella terza stagione della serie. Così, è una sensazione. Beh, però se mi metti un'altra Enterprise posso rinunciarci volentieri. Ecco Matteo. Poi, ma Teresa è una farfalla, ci dice Manuel Menzuno. Poi Mario Fantuzzi, Teresa, tutta la storia proprio non l'ho capita, nel senso, a parte la prima direttiva, chi era costei, ma non mi pare sia così importante per tutta la trama della stagione. Sì, in un qualche modo a un certo punto lo è stata, cioè li ha aiutati, ha aiutato tutti quanti, però sì, non mi sento di darti torto, Mauro.
Sì, infatti.
Prego Sofia con tutti i commenti sul Tricord.
Aiuto. Allora, aspetta che vi recupero, eh? Aspettate un secondo. Mi dai una mano a trovare il primo, Jared, per favore, perché siete tipo tantissimi. Allora, ok, arrivo, eh. È il Tricorder di Talin. Dove sei? Scusate. Eccoci, oh, eccoci qua. Poi, allora, quindi Riccardo Frasca è un Tricorder di Talin e fin qui non ci piove. Poi.
Ma perché è una risposta a questo?
Ma i Tricorder medici non erano negli scanner, lo fanno... È vero, infatti. Perché ricordiamo che appunto lì sono nell'appartamento di Talin, che come abbiamo visto usa una tecnologia, diciamo, diversa e sembrerebbe anche più avanzata rispetto, diciamo, a quelle che abbiamo visto ultimamente in Star Trek. Poi abbiamo anche Claudio Polloni che ci scrive: assurdo, potrebbe benissimo usarlo lui il Tricorder con la mano libera. E non è che me la sento di darti torto. Poi abbiamo eccoci qui, Corrado Festa Bianchè che ci scrive: un Tricorder però dovrebbe essere proprio per una questione di evoluzione tecnologica uno strumento molto più semplice da usare degli strumenti con cui Teresa ha a che fare quotidianamente, come uno smartphone in mano a un informatico di 50 anni fa. E io su questo sono d'accordo, però se tu non mi spieghi come si fa ad utilizzare, hai voglia te a mettere in mano uno smartphone a un informatico di 50 anni fa? Però,
guarda, mio padre, per chi non è toscano, perché mio babbo, so che in Sicilia babbo vuol dire un'altra cosa, non lo sa usare, non lo sa usare lo smartphone, figuriamoci tra i cose, quindi non lo so.
Esatto, e poi non so se ci sono altri commenti che riguardano il Tricorder, non mi sembra.
Non lo so, in questo momento non li sto leggendo. Beh, allora io andrei avanti con la prossima sequenza.
Assolutamente sì, e si parte con il secondo mega riassunto della Sofia, perché in questa parte parliamo di Picard e Talin. Dunque, inseguiti da Sung e dai Borg, i due non possono né entrare né uscire fuori dallo chateau, ma possono andare giù. Infatti, sotto la casa ci sono molti tunnel sotterranei, ma Picard inizialmente non ricorda dove si trovi l'entrata, facendo così affidamento ai ricordi appartenenti alla sua infanzia. Talin, una volta raggiunto i cunicoli, riconosce quei posti perché li ha già visti nella mente appunto di Picard. Gli chiede spiegazione su che cosa sia successo lì sotto e Picard le dà una spiegazione in realtà molto storica, no? Spiegandogli che comunque quelli erano, diciamo, utilizzati dalla resistenza francese, poi quando sono arrivati i nazisti hanno dovuto chiudere tutto, insomma, una spiegazione storica. Ma Talin gli dice: guarda, a me non interessa questo, io voglio sapere appunto perché nella tua mente questo posto è diventato così oscuro, che cosa è successo. A questo punto allora Picard racconta: quando era piccolo aveva seguito la madre lì sotto per giocare a nascondino, perdendola però nel buio. Usando i tunnel possono arrivare però dalla parte opposta del vigneto e raggiungere così la nave. I due continuano a camminare nel buio, arrivando nel posto visto nei flashback di cui parleremo dopo, dove trovano anche la porta dietro cui il padre di Jean-Luc Picard aveva chiuso la moglie, ma manca la chiave. Sung intanto li cerca, trovando a sua volta il passaggio segreto per scendere nei tunnel, riuscendo così a raggiungerli. Usando una pistola d'epoca trovata in un comodo baule, Picard lo fa allontanare e spara alla serratura, ottenendo così una via di fuga. In questo modo lui e Talin arrivano finalmente alla veranda, dove vengono braccati nuovamente da Sung. L'uomo, infatti, è ancora convinto delle parole che gli hanno detto sia Cook che giurati. Infatti, lui è convinto che il futuro che lo aspetta è florido e prospero e tutta la galassia lo amerà, ma Picard lo smentisce dicendogli che in realtà sarà solamente temuto. A questo punto Sung non cede però e dice: noi creiamo il nostro futuro, il nostro destino. Capitani delle navi o capitani dell'industria, per uomini come noi l'amore e la paura non sono che mezzi per un fine. Rios riesce fortunatamente a teletrasportarsi nello chateau mettendo fuori gioco i soldati. La pistola, quindi il phaser che ha con sé, finisce tra le mani di Sung per poi esplodere a causa dell'errato DNA usato per sbloccarla. Approfittando del fumo e rimasto senza scagnozzi, Sung fugge. Quindi adesso siamo arrivati a questo. Intanto Jared ha raggiunto Picard e Talin nella fantastica veranda. Tra l'altro molto bella quella veranda, devo dire. Allora, che dire, qui chiaramente si comincia in un certo senso ad andare a chiudere, come poi vedremo nel prossimo punto per Benino, una delle sottotrame, diciamo, legate proprio alla psiche di Picard, ma poi di quello ne parliamo dopo, perché appunto poi affrontiamo nel prossimo punto, vi spoilerò già che affrontiamo per bene tutta la parte della sua infanzia, dei suoi flashback. Ti dirò, a me non è dispiaciuta questa parte qui. Sicuramente c'è da dire che magari forse comincia a diventare un pochino ripetitivo questa cosa di Picard, no? Che quindi, cioè, il problema secondo me è un po' sempre questo, no? Che come aveva già fatto notare qualche spettatore in qualche episodio fa, quando ci sono gli altri, comunque c'è l'azione, si corre, si fugge, si spara e tutto quanto. Poi, giustamente, subentrano le scene dove Picard è il protagonista e il tutto prende, diciamo, un ritmo più lento e anche un pochino più introspettivo e riflessivo. E questa cosa va bene. Il fatto è che chiaramente è diventato un pochino, quasi si può dire, lo stampino, tra molte virgolette, di tutta quanta la stagione. Non è per forza un punto negativo, anche perché comunque alla fine, se ci si pensa, è anche coerente con il personaggio, poi comunque alla fine Sir Patrick Stewart ha anche la sua età, quindi voglio dire, non è che lo possiamo sempre vedere che corre, no? Giusto, Jared? Per cui, insomma. Però ti dico, a me non è dispiaciuta. Sicuramente la parte che ho preferito è il momento, diciamo, finale, dove vediamo appunto il confronto tra Picard e Sung. E soprattutto sono molto belle anche, cioè sono molto interessanti e belle anche le parole di Sung, e soprattutto poi dovranno risponderci, ma probabilmente non avremo mai risposta alla domanda che si stanno ponendo tutti nel pubblico, ovvero come fa una pistola che sta lì da probabilmente almeno 80 anni a sparare ancora, ma questo non ci è dato saperlo. Jared, tu cosa ne pensi di questa sequenza?
Ma soprattutto Safari che è ancora lì.
Anche.
A meno che non l'abbiano mai toccata a fine tempi di Picard, lui si ricorda che era lì, però... E queste sono le classiche sequenze, quelle che mi hanno fatto un po' storcere il naso, cioè... Ma poi rimango dell'idea che... Cioè, i collegamenti... guarda il cielo, aspetta. Una citazione, vabbè. Comunque dicevo, no, quei collegamenti alla famiglia di Picard erano interessanti all'inizio, ma adesso sono un po' troppi. Cioè, e a volte provo una sensazione di pesantezza. Cioè, capisco che servono un po' per arricchire e delineare il passato di Picard, per cercarci un po' di farci empatizzare con lui, però non lo so, a volte ho questa sensazione di pesantezza.
No, ma guarda, sono d'accordo con te, cioè sono belle, però appunto, come ti dicevo prima, rischiano di diventare un po' ripetitive, ecco.
Ma per me lo sono, cioè io andrei avanti anche alla prossima sequenza, quella con il flash, perché tanto è un tutt'uno, quindi
eccoci
io
qui, eccoci qui.
Racconterei anche questa, poi leggiamo tutti con me.
Certo, assolutamente, l'avevo giusto divise più che altro per comodità, però andiamo pure. Allora, ecco, parliamo un attimo del flashback. Infatti vediamo che durante una giornata presuppone molto tranquilla, il piccolo Jean-Luc si sta annoiando. Così la mamma gli propone di giocare a nascondino. Dopo averla trovata la prima volta, lei gli propone di andare a giocare in un posto meno illuminato, dove potrà sfruttare la sua intelligenza, scendendo così nei tunnel tramite il passaggio segreto posto dietro la libreria. Jean-Luc è visibilmente spaventato all'idea di giocare nel buio, ma la mamma lo convince dicendogli: tu sei la mia luce, Jean-Luc, sei la luce che mi tira sempre fuori, sei tu la tua guida, trovami. Dopo aver giocato un'altra volta, il ragazzino ritrova la madre, chiedendole di tornare al piano di sopra per cenare, bere un tè e vedere di nuovo insieme le stelle, ma lei è visibilmente triste. E in tutto un discorso gli parla delle stelle e gli dice: quel bagliore che vedi nella notte, Jean-Luc, quella splendida luce, è solo l'eco che resta di una stella che ormai è già morta, come me. Quando mi ricorderai, promettimi che ignorerai la freddezza di una stella morente e invece ricorderai la sua luce e l'infinito e vasto amore che provava per te. Il padre in tutto questo non è molto felice del fatto che i due giochino là sotto al buio, perché secondo lui comunque è un posto molto pericoloso dove andare a giocare a nascondino, soprattutto viste le condizioni della donna. E tra l'altro la madre di Jean-Luc, quando lo sente arrivare, scappa, lasciando indietro il figlio, che rimane intrappolato con il piede tra le assi di legno. Il papà a questo punto trova Jean-Luc, liberandogli il piede e chiudendo poi la madre in una stanza, serrando la porta. Lei lo implora di salvarla facendolo uscire e la notte, approfittando del fatto che il padre stesse dormendo, Jean-Luc prende la chiave per liberarla. Ma una volta aperta la porta, diciamo che Jean-Luc trova la madre senza vita, ok? In seguito ad un turbolento momento di estrema malinconia, o almeno così ci viene descritto. Jean-Luc infatti si è sempre risparmiato di ricordare il momento, ma adesso non può più dimenticarlo, anche se ci ha provato per tutta la vita. E lui dice: se solo non avessi aperto quella porta, lei sarebbe potuta invecchiare. Una volta immaginavo di vedere l'anziana che mi offriva una tazza di tè e mi chiedeva di parlare. Jean-Luc si sente in colpa da anni per ciò che è successo e Talin lo consola, infatti dice che comunque nonostante tutto, in un certo senso l'amore che lui prova per la madre non potrà mai svanire nonostante sia messo davanti alla morte. Tra l'altro qui c'è una citazione appunto all'interno di questa scena. A un certo punto Jean-Luc racconta, come abbiamo detto, di aver immaginato di prendere un tè con la madre e farci due chiacchiere, e fa riferimento al sesto episodio della prima stagione di Next Generation, intitolato Dove nessuno è mai giunto prima, di cui vedete una piccola immagine sotto la fotografia della chiave. Bene, allora, chi comincia? Comincio io?
Prego, prego.
Allora, ti dirò, Jared, a me questa sequenza qui del flashback è piaciuta. Più che altro perché, come alludendo anche a quello che avevo detto prima, così come abbiamo visto, diciamo, prima l'evoluzione di Sung, no? Che quindi la serie ci aveva, diciamo, tratto in inganno, facendoci vedere prima Sung, padre disperato, e poi rivelandocela, diciamo, nella sua vera essenza, quindi di uno psicopatico con manie di egocentrismo. Alla stessa maniera noi qui vediamo la stessa storia, però raccontata da un altro punto di vista, ovvero appunto il punto di vista reale, perché noi comunque tutta questa storia l'avevamo già vista nel subconscio di Picard e nei suoi ricordi, che però chiaramente erano ricordi di un ragazzino che in un certo senso si fida ciecamente della madre e che quindi, appunto, visto che le vuole tanto bene, visto che comunque pare che la madre sia quella dei due che passa più tempo con lui, lui si fida di tutto quello che le dice. Mentre invece in questo caso tutta la storia che noi abbiamo conosciuto viene messa in discussione e noi vediamo effettivamente quella che è la realtà dei fatti, perché appunto la realtà è che lei, chiaramente non per colpa sua, però ha delle evidenti turbe psichiche che la portano, diciamo, a comportarsi in un certo modo, facendo anche, diciamo, dei danni e lasciando anche effettivamente un trauma in Jean-Luc. E quindi ti dirò, a me sinceramente è piaciuta. Ho trovato anche molto toccante il modo in cui lei parla a Jean-Luc quando sono nello scantinato, quando gli dice tutta quella cosa della stella morente. E perché secondo me comunque lei lì se lo sentiva che, tra virgolette, non sarebbe arrivata alla mattina successiva, e questa secondo me è una cosa molto toccante, anche, come dire, molto, molto triste in un certo senso, e prende anche senso il fatto del perché appunto Jean-Luc non volesse ricordarlo, d'altronde è un evento molto traumatico. Quindi ti dirò, a me questa parte qua è piaciuta, non ho veramente niente da ridire, non so tu, Jared.
Ma riprendendo un po' quanto hai detto prima,
prego.
Non lo so, io ho un'opinione differente dalla tua.
Certo.
Perché secondo me, cioè, questa seconda stagione di Star Trek Car, molto bella, cioè fino adesso sono rimasto comunque colpito. Però trovo che questa vicenda qua, tutta legata alla madre, sia la parte più debole dell'intera stagione. Cioè, non dico che questa sequenza qui non sia stata ben fatta, perché in realtà questa secondo me funziona anche molto bene. Però non lo so, cioè, che poi riprende un po' quello che ci eravamo lasciati indietro nel settimo episodio, dove vedevamo Talin dentro la mente di Picard, e poi nella scena in cui Picard infila la chiave, poi si risveglia e quindi lei non riesce a capire quello che c'è dentro la porta. In questo caso poi vediamo, sicuramente una scena molto toccante, poi vedere, insomma, ora noi qui nelle immagini non l'abbiamo mostrata perché insomma è un'immagine molto forte. Però l'avete vista voi, quindi ne possiamo parlare, quindi diciamo abbiamo deciso di evitare, ecco, mettiamola così, di mostrare la donna impiccata sostanzialmente. Però sì, la scena, cioè la sequenza funziona bene, cioè è d'impatto, sicuramente molto drammatica, è riuscita a farmi anche breccia, però rimango dell'idea che, cioè, come un po' ha scritto il nostro De Stefano, aspetta che adesso lo vado a recuperare, Antonio De Stefano, cioè è una puntata dalla fine, secondo me questo arco narrativo, come anche secondo lui, bisognava concluderlo molto prima. Anche perché poi, cioè, capisco come le vicende dello Chateau in qualche modo poi influenzano anche quello che succede nel loro presente, però non le vedo così fondamentali, cioè così fondamentali da avere tutto questo spazio. Non dico che non sono importanti, però secondo me hanno troppo spazio all'interno della serie. Cioè, opinione personale, siete liberi di pensarla in maniera diversa. Ad esempio, aspetta che cambio lo sfondo. Computer, cambia sfondo, metti stanza di Sofia con il poster di Annette da questa parte. Ah no, l'ha messo da qui, stava.
È male.
Beh, che vedo andavo un po' a scatti. Queste funzionalità di StreamYard provate in diretta. No, comunque, cioè, ti ripeto, non è una brutta sequenza tutto, però... cioè, non capisco come si... come dice anche Marcello Russo, cioè, a me piace, però non si capisce come si inserisca nel contesto della trama principale. Appunto, vediamo Marcello, almeno che non si inserisce in qualche modo sul finale, però...
Ma però ragazzi, scusate se posso dire la
prego, mia opinione, prego.
Cioè, ovviamente modestissima opinione, però cioè, ragazzi, questa è una cosa che noi abbiamo sempre sottolineato fin dall'inizio e che abbiamo sempre saputo. La serie si chiama Star Trek Picard, l'abbiamo sempre saputo, sì, che comunque sarebbe stato incentrato, cioè che il protagonista sarebbe stato Picard e comunque c'era stato anche anticipato, mi sembra, che comunque... avrebbe avuto anche dei momenti di introspezione nei suoi confronti. La serie non ci ha mai negato questo, non ha mai detto il contrario. Se vi ricordate, è qualcosa che già succede anche nella prima stagione, che in questa seconda stagione riaccade di nuovo, e secondo me riaccade anche in maniera migliore, perché vi dirò la verità, l'ho apprezzato di più. Sì, sono d'accordo che se avessero risolto, diciamo, il tutto in un solo episodio, effettivamente sarebbe stato più veloce, probabilmente questi ultimi episodi sarebbe potuti anche arrivare più velocemente alla fine, io su questo sono d'accordo, però ripeto, alla fine la storia è quella di Picard, è un po' come
sì,
se...
Sì, ma il fratello, scusami, ma che fine, cioè, muore la madre, manco lo sa, manco...
Questo, vabbè, questo è un altro discorso, cioè, però comunque...
cioè, ci sono dei dettagli che non tornano, cioè, poi so che è stato menzionato, mi avete detto in uno degli episodi precedenti, qualcuno me lo scrisse nello scorso episodio, però cioè, cioè, tutti questi drammi familiari il fratello non li ha mai vissuti, cioè, non credo fosse così tanto vecchio rispetto a Picard, ce l'ho avuto 10 anni in più, occhi e croce, cioè, non lo so. Non lo so, c'è qualcosa che comunque continua a non convincermi.
No, ma io su questo, sono d'accordo con te. Cioè, nel senso...
fratello viveva in Giamaica, insomma, il fratello di Spa, insomma, Cyborg, che anche lui in Star Trek Discovery non vediamo mai. Però Cyborg aveva veramente una grande istanza di età, soprattutto considerando come i vulcaniani invecchiano in modo molto più lento rispetto. E quindi lì ci poteva veramente essere un grande distacco di età, però cioè, che poi sai, non è che vive in Giamaica, la battuta, però nel senso di dire, però il fratello di Picard, non lo so, è uno degli aspetti che, per dire, una scena così sarebbe stato bello, no? Che il fratello maggiore l'avrebbe preso per mano, l'avrebbe consolato, non lo so, cioè... So che noi fan ci facciamo tutte queste seghe mentali, probabilmente che sceneggiatore non frega niente, però rimane una cosa che non mi convince appieno.
Ma guarda, io in realtà sono d'accordo con invece quello che sta scrivendo anche per esempio Manuel Mizzuno, che ci scrive: ma noi dobbiamo vedere questi flashback come ricordi confusi e distorti di Picard, e quindi il fratello non era compreso. Io questa cosa io condivido, cioè d'altronde, cioè, stiamo parlando di un trauma, quando purtroppo si va a rielaborare un trauma, a parlare di un trauma, è normale che magari certe cose vengano dimenticate. Ora, è vero, dimenticarsi un fratello è una cosa un po' tanto eccessiva, però ti ripeto, secondo me non... Cioè, come dire, io personalmente non lo vedo un così grosso problema, ma ti ripeto, opinione personale, e rispetto assolutamente quello che stai dicendo, cioè, ci mancherebbe altro.
Però non avrebbe senso allora, perché in The Next Generation gli danno poi così tanto peso al fratello, certo. E qui poi sembra che non abbia nessun valore. E Marzo, ma potete spiegarci, il regista sceneggiatore sono dimenticati di perdere il fratello? No, perché se qualcuno di voi mi ha detto che è stato menzionato qualche episodio prima, vuol dire che in qualche modo c'è, ma non era presente. Però io rimango un po' dubbioso, ti dico. Poi ti ripeto, la sequenza della morte della madre è molto forte, cioè funziona. però il contesto con l'episodio, con la stagione un po' mi lascia dubbio. Comunque, pensiero personale, ragazzi, siete liberi di pensarla in modo diverso. Io qui mi allineo un po' con Marcello Russo. Ok, l'introspezione, ma se non è funzionale al contesto, a che pro? Non potevano tirarne fuori un'altra. Ora sembra solo che il suo dramma è risolto, l'abbiano spinta ad entrare in una flotta stellare. E la penso un po' come Marcello. La storia dell'infanzia di Picard era stata inserita per spiegare il blocco che lui ha nei rapporti sentimentali. Tornando nel futuro ed avendo eliminato il blocco, potrebbe amare Laris. Potrebbe
Certo.
essere così. Però io continuo a non rimanere convinto, Stefano, mi dispiace. Dai, andiamo avanti con. Aspetta, leggiamo un ultimo commento sul fratello. L'attore che ormai è scomparso, che lo interpretava in TNG, aveva 5 anni in più di Stewart. Quindi tecnicamente dovrebbe essere quella la differenza di età. Non ha proprio senso non farlo vedere completamente. Allora non mi puoi dire che è scappato di casa. Non lo so. Cioè, io capisco se non ricordo, cioè, è tutto legittimo quello che dite, però a me rimango comunque scettico. Antonio, io la vedo anch'io come te. Vedremo, dai, vedremo. Tanto, insomma, spero che nel finale non ci torneremo sopra.
No, non
Ecco,
credo.
speriamo di no. Speriamo che usino il minutaggio in un'altra maniera. Però comunque, ad ogni modo, sembra anche chiudere un po' questo ciclo, questa trama, anche in questo episodio. Questa è poi la parte sulla regina che tra poco andremo a affrontare. Andiamo avanti con le sequenze, Sofia?
Beh, siamo arrivati praticamente al finale.
Esatto.
Siamo alla fine, infatti vediamo che 7 di 9 si è finalmente ripresa, ma non è molto contenta, anzi non lo è affatto, di avere di nuovo gli impianti. Raffi però la rassicura dicendole: chiunque tu sia, Borgo umana, tu sei la persona più straordinaria che abbia mai conosciuto. Per tutta la vita sei sempre scappata da questo e non posso chiedermi di quante più cose saresti capace, di quanto saresti ancora migliore se solo la smettessi. Giurati alla regina, a questo punto teletrasportano Raffi e 7 di 9 a terra, diciamo vicino allo chateau, e prendono la sirena per partire. Ottenere la nave è il giusto scambio per aver salvato la vita a 7 di 9. Prima di andarsene, la regina lascia però detto a Jean-Luc che al futuro non servirà un massacratore di Borg e che la missione non deve essere posticipata. Per riuscire devono esserci due René, una che vive e l'altra che muore. I rimasti, quindi Rios, Raffi, Sette e Talin e Picard, si ricongiungono. Bisogna
Teresa no.
assolutamente. No, Teresa no, scusate. Bisogna assolutamente trovare Sung prima che fermi la missione Europa. Questa è la scena, diciamo, finale dell'episodio. Allora, anche qui, che dire? Chiaramente la cosa che ci stiamo chiedendo tutti è: cosa ci sta dicendo la nostra cara giurati con il fatto ci vuole una René che vive, una René che muore? Che significa tutto ciò? Ha veramente un senso oppure l'hanno detto solamente così tanto per vedere? Non lo so, penso che lo scopriremo alla prossima puntata, almeno io questo credo. Ti dirò la verità, Jared, non ho molti commenti da fare sul finale, cosa fai del mio armadio? Cioè, non penso di avere molti commenti da fare se non dirti che sono molto curiosa e voglio vedere come la risolvono. Io la butto lì, ora non distrarre tutti con data. Io la butto lì. Secondo me, è possibile che nel prossimo episodio vedremo di nuovo l'inizio della stagione. Cioè, rivedremo quelle scene lì, perché cioè, tutto sembra farci intendere che si riparti, cioè, cioè, che finirà nel modo in cui è iniziata, tra mille file di virgolette. Però, qualsiasi cosa questo voglia dire, perché non lo so neanch'io.
Che la René che vedremo nel futuro sarà un'altra René Picard?
No, io ti sto
Boh.
proprio.
No, sto
Non
provando a
lo so.
ipotizzare, non lo so, boh. Sto provando a pensare. Boh. Non lo so, cioè
Non lo
è un
so.
finale molto. No, che ti lascia un po' con molte domande, ecco, mettiamola
Sì,
così.
parecchie.
Sì, ma poi lei che se ne va così, dice, ma che compromesso, ti ho salvato la vita, allora io mi prendo la nave, ok? Ma poi loro con che cavolo tornano?
Infatti non so perché
Talin dice qualcosa, boh, cioè, non lo so.
anch'io. Ma
Secondo me poi
infatti.
non è proprio un buon compromesso, detto sinceramente, perché poi rischiano di essere intrappolati tutti, cioè. Con Elnor l'hanno sacrificato, potevano sacrificare anche Sette, no, no, poverino. Però no, povero Sette non poteva essere sacrificato. Però boh, cioè la cosa su René non so darmi una risposta in questo momento. Vediamo se qualcuno dei nostri spettatori. Clonare la René tramite Sung? C'è la storia della clonazione. Non so. Elnor è rimasto nella nave con i Borg. Sì, però Elnor poi viene praticamente ucciso da.
Viene distrutto l'ologramma in realtà, quindi non.
Sì, però anche l'ologramma può essere anche di nuovo riattivato.
Ah, sì, certo.
Poi. Non lo so, sai che proprio non so rispondermi a questa cosa delle. Cioè, mi sto provando a sforzare, ma io non so darmi una risposta. Non so tu. Comunque, sicuramente hanno almeno chiuso due trame, ecco, quella del pastore di Picard e quella della regina Borg, o almeno così sembrerebbe, però sta regina Borg, cioè, che si prende la nave e se ne va, boh. Io avrei aspettato, io avrei detto, vabbè, ormai aspettiamo che René sistema le cose, poi ci dai uno strappo e tirano via la nave. Cioè, detto onestamente, scusami.
Dividiamo la benzina.
No, ma perché? Cioè, perché deve scappare così? Cioè, poi, boh, questi Borg buoni, non lo so. Cioè, ti ripeto, cioè, hanno senso per quello che ci fanno vedere, però continuano a rimanere dubbioso.
Tra l'altro, scusa, posso leggere un commento
Dai, vai.
che mi ha fatto molto sorridere, riferito a quello che è successo prima. Peraltro ci scrive, a proposito, Sung ha un mezzo ultraveloce oppure senza teletrasporto impiegherò la giornata intera per tornare in California dalla Francia? Effettivamente, no, ma allora, quella ora, scusate se torno un secondo indietro, eh.
Vabbè, ma la regina Borg le ha messi lì, col teletrasporto. Però
Sì.
adesso voglio
Sì,
vedere
ma
come
Sung
fa.
non era lì, eh. Sung non era più lì, perché Sung fugge maldestramente quando esplode il phaser di Rios, quindi boh, vabbè, il grande Sung. Oi, oi, poi.
Cosa ne pensi, Data? È rimasto senza parole. Ma la regina Borgora può fare due cose, un viaggio lungo 400 anni o un volo nel futuro. Vero anche questo. Cooper, arrivare in Francia, ha preso un aereo, ha trovato una sciarpa all'aeroporto in Germania. Senza la nave rimane un Q che riacquista i poteri o qualunque della tecnologia degli osservatori. Ci sono i laureani pure. Beh, se Q riacquisisce i poteri, effettivamente basta uno schiocco di dita e vanno nel futuro. Sì, effettivamente. Ecco, questa è una delle cose su Q, è una delle cose con cui veramente vorrei un bel lavoro nel finale. Cioè, vorrei veramente un qualcosa di bello, cioè, però che gli sceneggiatori, insomma, si siano impegnati molto, ecco.
Spero anch'io.
Comunque, cioè, per il resto, essere arrivati comunque a questo nono episodio, ammettiamolo, quando la serie è iniziata un po' a calare, ci avviciniamo alla fine. E il fatto che gli episodi siano solo 10, secondo me, va solo a vantaggio di questa seconda stagione di Star Trek Picard. Perché se fossero stati 13, quella sensazione da ma si poteva risolvere in tre episodi, fidatevi che sarebbe stata molto molto più pesante. Quindi sono contento, insomma, che il prossimo sarà l'ultimo e si concluderà, no, questo secondo capitolo di questa serie. Io ho letto tante critiche in giro in questi giorni, però secondo me questa seconda stagione non ha grossi problemi, nel senso ha delle incongruenze, soprattutto sui viaggi nel tempo, su alcune cose che insomma ad alcuni hanno convinto, ad altri hanno lasciato un po' scettici, però tutto sommato funziona secondo me. Certo, 10 episodi di cui, cioè, di cui 9, anzi 8 sono a Los Angeles nel passato, a una certa, sì, come ci fece notare anche qualcuno nella diretta scorsa, ci manca un po' lo spazio e le atmosfere legate all'esplorazione, agli alieni, cioè, tutto troppo rilegato alla Terra, e questo un po' ci è mancato, no? Un po' quel di quella fantascienza che mastichiamo solitamente in Star Trek, e io in questo episodio un po' mi è mancata. Devo dire la verità, ho iniziato a sentire un po' la mancanza di delle cose tipiche di Star Trek, ecco, mettiamola così. Il prossimo episodio io spero che sia bello, spero che utilizzano lo stesso budget del primo, cioè voglio veramente tanta roba, ma fatta veramente con super effetti speciali, super scenografie, voglio veramente... super sceneggiature, ma è veramente tutto e di più, cioè voglio una conclusione da 9, cioè lo spero veramente con tutto me stesso, o quantomeno da 8 e non trovarmi un episodio che mette un po' una pezza o non ci convince, ecco, mettiamola così, voglio un episodio convincente, ecco. Mi sono impicciato pure io per spiegare il mio punto di vista, non è facile, cioè applicare come non so se può tornare nel futuro, siccome è partito da un altro futuro, da quale sono partiti, quindi nel loro futuro potrebbe esserci già gli alter ego. Oh mamma,
ecco. È quello.
Questi sono i casini dei viaggi nel tempo. Vedete che mi date ragione, ridateci lo spazio. È vero, però è vero, Enrico. Dopo un po' questa sensazione la si prova. Però almeno sarà l'ultimo, quindi nel prossimo torniamo in quelle atmosfere, ecco. Mettiamola così. Comunque, tirando le somme, un episodio dalla fine, io per ora questa seconda stagione la promuovo. Devono proprio fare un grosso scivolone per essere bocciato, ma proprio uno di quelli belli belli pazzeschi, Ora però è arrivato il momento di leggere il commento piano di P del nostro Navarca.
Bene.
Prego, Sofia.
Certo, a 1:04 di notte andiamo con Navarca che ci scrive: puntata pazzesca, potenti parassiti pugnano cavoli presso piroscafo, programmatrice produce pupillo proiettato, prepotente professore provoca Picard, pilota peloso provvede per proteggerlo, Picard pensa, progenitrice poiché percorse porta. Platinato, piacente personaggio, presentasi potenziato perché pericolo passi. Però principessa prende piroscafo. Fantastico, mi piace il piroscafo, adoro. Grazie mille carissimo Francesco. Io non so se le studierà la notte, mi immagino, perché.
Fantastico, veramente grande Anna Marca.
Abbiamo anche Daria Queggia che inveisce, promossi per Bacco. Grazie carissima Daria, mi raccomando, se volete scrivermi altri commenti con le P sono a disposizione.
Vediamo un po' gli ultimi pareri dei nostri spettatori prima di andare in chiusura. Marco Fantuzzi, spero vivamente che soprattutto non rovinino la storia di Cook che aveva dato la scossa iniziale. Ecco, io Mauro in realtà spero non che rovinino, ma che la migliorino, insomma che ci... ci diano un colpo di scena che ci stupisca in positivo, ecco, mettiamola così. Allora, fra l'altro ricordiamoci che non stanno occupando i loro corpi, ma quelli della controparte della Confederazione, in realtà dovrebbero ritrasferire le proprie coscienze sulla linea temporale restaurata. Infatti i viaggi nel tempo sono sempre un casino, cioè... Però vediamo, io sono abbastanza fiducioso, ecco, mettiamola così, non sono negativo, cioè, nonostante effettivamente questi ultimi tre episodi sono stati un po', passatemi il termine, un po' più deboli rispetto a quelli della prima parte iniziale, mettiamo i primi cinque, ecco. Però sono tutto sommato positivo. Per adesso non ho ancora bocciato ufficialmente un episodio. Quindi, te l'ho detto, cioè, secondo me devono fare proprio uno scivolone tipo Bologna-Inter per essere bocciati. Quindi io spero, insomma, per loro in un grande episodio.
Guarda, mi allineo al tuo pensiero, anche perché effettivamente, cioè, poi veramente andiamo in chiusura, scusa Giare, sì. Però secondo me il problema è che il rischio scivolone è dietro l'angolo. Io non la voglio
Tu sei più scettica.
Io sì. Nonostante comunque questo episodio mi sia piaciuto, però ci sono diverse cose che anche pensandoci potrebbero, cioè, ora spero non un finale come quello della prima stagione, per l'amor di Dio, però secondo me il margine di errore è molto dietro l'angolo, quindi non lo so, io incrocio le dita, aspetto la prossima settimana con ansia e sono curiosa, sono assolutamente curiosa, però ovviamente spero nel meglio anch'io, ci mancherebbe altro.
L'ultimo momento, secondo me il pilota Peloso e Teresa rimarranno in qualche modo insieme e danno via tanti pargoli pelosi. Povero Rios. Comunque, siamo in chiusura, Sofia, gli appunti social, poi dopo diamo qualche notizietta su Strange New World. Prego, Sofia.
Ok, allora, mi raccomando ragazzi, appunto, come ha detto il buon Jared, facciamo i soliti piccoli appunti social della chiusura. Infatti io vi ricordo che la nostra diretta è seguibile in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, tanti bei commenti, così ci salutiamo e soprattutto ci diciamo anche le ultime adesso, tra poco, su Star Trek Strange New World, e condividete. Per quanto riguarda YouTube, anche lì mi raccomando, mettete un bel mi piace alla diretta, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Anche lì aspettate, perché appunto adesso parleremo brevemente di Strange New World. Poi, dunque, abbiamo anche altri canali social, per esempio abbiamo il nostro sito che è perennemente aggiornato con le ultime novità del mondo di Star Trek. Abbiamo la pagina Instagram dove nelle storie trovate i collegamenti diretti appunto agli articoli del sito, quindi non ve li potete assolutamente perdere. E poi abbiamo Patreon, infatti se volete potete abbonarvi a uno dei nostri due abbonamenti, il primo ufficiale oppure il capitano. Il primo ufficiale costa 2 euro al mese e vi permette di ricevere un attestato di ringraziamento via email, mentre invece il capitano costa 5 euro al mese e il vostro nome verrà menzionato nei titoli di coda delle dirette di Talking Trek. Inoltre stiamo anche, e qui mi faccio poi correggere probabilmente da Jared, stiamo anche pian pianino approdando su Twitch, infatti, anzi sulla piattaforma viola, la suddetta piattaforma viola, e se non mi ricordo male Jared qui PM un attimino in aiuto. Per adesso ancora non stiamo ancora realizzando delle dirette appunto su quella piattaforma, ma il programma è quello di farle, diciamo, prima
sì, stiamo
o poi.
Aspettando, diciamo, di raggiungere un numero di follower accettabile e poi partire anche lì al più presto.
Esatto. Grazie mille, Jared, per il supporto. Spero per il resto di aver detto tutto correttamente.
La piattaforma della Fiorentina. Speriamo, esatto, che la Fiorentina non mi punga domenica. Comunque sì, la piattaforma viola. Sì, che tra l'altro è la piattaforma per l'eccellenza per le live. So che molti di voi non hanno molta dimestichezza, però ragazzi, è la piattaforma proprio realizzata per farci le dirette, e per il nostro format sarebbe proprio anacronistico non parteciparci, non esserci, quindi al più presto poi partiremo anche lì. Vi ho lasciato il link, lo trovate qui, basta andare su Twitch e cercare Talking trattino basso Trek. Comunque potete cliccare sul commento sia su YouTube che su Facebook, ve l'ho postato qui tra i commenti. Allora, parlando di Strange New World, come sapete la prossima settimana si concluderà questa seconda stagione di Star Trek Picard e insieme ad essa comincia la nuova stagione di Star Trek Strange New World. Ma che cosa è successo per quanto riguarda l'Italia? Ci si aspettava, o almeno velatamente, tutti ci speravamo, in una distribuzione in contemporanea. O almeno diciamo che il disclaimer di Paramount Plus o comunque di tutte le pagine di Star Trek pubblicavano un trailer, un teaser, e sotto arrivava il commento con scritto la serie è distribuita esclusivamente negli Stati Uniti, nei paesi nordici e bla bla bla, una serie di paesi, e poi diceva ulteriore disponibilità internazionale sarà rivelata più avanti, successivamente, prossimamente, come la vogliamo diciamo intendere. E lì dicevamo, vabbè, però parlano di disponibilità internazionale, magari sarà inteso un po' come un qualcosa in contemporanea, perché comunque fino ad adesso, esclusa Prodigy, le abbiamo viste quasi tutte in contemporanea. È vero, anche la prima stagione di Lower Decks non arrivò proprio in contemporanea, arrivò un po' di tempo dopo, arrivò tutta insieme su Amazon Prime Video, però... però lì si parlò insomma di problemi legati al coronavirus che fecero slittare l'accordo. Quindi aspettarsela in contemporanea, ragazzi, non è sbagliato, cioè detto onestamente, cioè tutti ce l'aspettavamo in contemporanea e anche noi ci speravamo, però ufficialmente non c'era stato detto, ecco, c'era soltanto scritto che ulteriore disponibilità sarebbe stata rivelata più avanti. Quel più avanti è arrivato, perché al momento, pur non essendoci diciamo dichiarazioni ufficiali, Trek Movie ha confermato che la serie uscirà in America Latina, in Australia e nei paesi nordici per la prossima settimana, debutterà persino in Nuova Zelanda e in India, però per quanto riguarda l'Europa c'è da aspettare. Infatti loro hanno scritto che nei paesi europei e in Inghilterra la serie arriverà man mano che la piattaforma di Paramount Plus verrà rilasciata, il debutto nel Regno Unito è previsto per quest'estate e si suppone che verrà annunciata una data nel prossimo futuro. Ovviamente noi siamo molto legati dal Regno Unito, perché tutto passa da lì, detto onestamente, nella distribuzione. E poi hanno anche scritto, per quanto riguarda invece l'Italia, Germania, Svizzera e Austria, bisognerà aspettare qualche mese di più. Sostanzialmente dicono che dovrebbe uscire entro la fine dell'anno, sempre sulla piattaforma di Paramount Plus, quando sbarcherà sostanzialmente in Italia. Noi ovviamente lo scorso novembre abbiamo appreso che da un manager di Viacom CBS, oggi Paramount Global, che la piattaforma di Paramount Plus in Italia sarebbe arrivata nel mese di settembre. E che quindi insomma diciamo che ci siamo quasi, ci vuole tutta l'estate, però torna un po' con il discorso fatto da Trek Movie, che dice che in estate arriva in Inghilterra e poi nei mesi successivi arriva in Italia, Francia, Svizzera. Lo stesso discorso, tra l'altro, lo fece proprio questo manager di Viacom CBS. E quindi, stando con i tempi, io direi circa settembre. Dico circa, però con quel circa non dico che è sicuro settembre, può essere benissimo settembre come può essere benissimo ottobre o novembre, più o meno il range dovrebbe essere quello. Speriamo, insomma, vediamo un po'. La mia paura è che insomma aspettare tutto questo tempo, vederla quando sarà già conclusa, insomma, ci avevamo fatto tutti la bocca. Parliamoci onestamente, ci avevamo fatto tutti la bocca e speravamo che dopo tutto il casino di Star Trek e Discovery 4 avessero imparato la lezione, ma a quanto pare no. Cioè, siamo sempre da punto e da capo. Ovviamente i metodi per vederla, parliamoci onestamente, ci saranno e ci sono. Noi comunque nel rispetto di tutti con le live non le faremo. Cioè, fino a quando non sarà distribuita in modo legale, per il momento non le faremo, perché comunque è giusto rispettare chi vuole aspettare l'uscita, diciamo, italiana. E quindi in qualche modo aspetteremo. Sulla pagina comunque non riceverete spoiler, questo ve lo posso garantire. Si potrebbe anche pensare di farci una recensione, ma nel caso lo spoiler all'interno dell'articolo, ma di fuori non facciamo trapelare nulla, perché comunque è giusto rispettare chi vuole seguire, diciamo, la distribuzione italiana. Peccato perché oramai, ripeto, ci avevamo fatto tutti la pucca. Eravamo lì che insomma mancava una settimana ed è saltato tutto. E questo insomma è stato un po' un fulmine a ciel sereno, ecco, mettiamola così. Tu, Sofia, cosa ne pensi?
Ma guarda, penso che, cioè, oddio, in realtà condivido quello che hai detto tu, Jared. Sicuramente mi dispiace che, insomma, sia andata così, vedremo, insomma. Insomma, che dire.
No, è che oramai l'avevamo progettata, cioè oramai eravamo già partito con vabbè, passiamo l'estate, facciamo comunque Talking Track, invece molto probabilmente ci dovremo fermare, cioè ci fermeremo, cioè aspettiamo che, perché fare altre dirette, cioè oltre Picarra, è innegabile che chi l'ha vista, cioè con chi la vede anche in modi traversi, comunque ne vuole parlare. E lo capisco che ne vuole parlare, e quindi cioè fare la diretta e parlare delle notizie è difficile, quindi sicuramente faremo una piccola pausa nel post Picard e quando poi usciranno le serie, insomma, cercheremo di tornare con le recensioni ai nuovi episodi. Mi dispiace, guarda, come dice qualcuno, Antonio De Stefano, una pessima gestione da parte di Paramount, una serie così importante in arrivo per il brand, la piattaforma sarebbe dovuta essere disponibile già in tutto il mondo, o almeno nei paesi più importanti. Le premesse non sono buone per questa nuova piattaforma, mi spiace, partono davvero malissimo.
Esatto, sono d'accordo.
Io Antonio tempo fa notissi in tempi non sospetti che poteva essere una delle serie cardine per l'arrivo di Paramount Plus in Europa. Però speravo che, come dici tu, quando la serie sarebbe arrivata, Paramount Plus fosse già installata nei principali paesi europei. E invece no, dovremmo aspettare. Poi ragazzi, noi abbiamo riportato nell'articolo quanto scritto da Track Movie. Come sapete, cioè soprattutto il modus operandi di Paramount muta nel tempo, si evolve, può esserci benissimo un dietro front la prossima settimana, come è successo con
Esatto,
Discovery, quindi
esatto.
boh, cioè ragazzi, cioè, se cambia arriva, meglio per tutti. Però al momento non vogliamo illudervi, al momento è così, al momento... Sul piatto c'è questo, che la serie non arriverà in contemporanea con gli Stati Uniti. Poi, se le cose cambiano, felici tutti, felici noi, felici voi, però sicuramente non vogliamo illudervi. Cioè, su Sky e su Amazon, come avevo risposto Antonio De Stefano sui commenti sulla pagina Facebook, come concordava anche lui, era molto improbabile perché i tempi erano sempre più stretti e un annuncio era troppo difficile, cioè la devi comunque sponsorizzare la serie se arriva su Amazon, non la puoi lanciare così. E quindi ci sembrava folle, insomma, l'idea. L'unica poteva essere Pluto TV come abbiamo fatto con Discovery, ma comunque a meno di una settimana non sapere niente la vedo molto molto difficile.
Sì, però anche lì avrebbero dovuto, poi chiudiamo il discorso, anche lì comunque avrebbero dovuto un minimo pubblicizzarla, perché come dicevi anche tu giustamente oggi, Jared, che insomma ne abbiamo un attimino parlato in separata sede, cioè alla fine Discovery ha funzionato perché appunto la stavamo aspettando tutti, sapevamo tutti che sarebbe uscita comunque una serie che comunque già aveva il suo pubblico e ok. Chiaramente Strange New World è una cosa nuova, cioè se non gli fai la pubblicità, insomma, è difficile, quindi non lo so, boh, vediamo che cosa combinano.
No, è sicuramente una scocciatura, quello
Esatto,
sicuramente. Finiva
esatto.
Picard, iniziava Strange New World, e invece così ci toccherà aspettare. Sappiamo comunque che in estate uscirà Star Trek Lower Decks, e Star Trek Lower Decks uscirà su Amazon Prime Video, quindi su quella non ci dobbiamo fare, diciamo, non dobbiamo avere, diciamo, terrore psicologico, ecco. Star Trek, esatto. Lower Decks uscirà su Amazon Prime Video, però attenzione, perché anche Amazon Prime Video hanno garantito la seconda e la terza stagione di Star Trek Lower Decks, cioè di seconda di Picard e terza di Star Trek Lower Decks, non l'intera serie. Cioè, per il momento questo è quello che si dice, quindi è probabile che quando arriva Paramount Plus il piano è spostare tutto lì. Quindi a me dispiace, cioè, la cosa di riabbonarsi a un'altra piattaforma, ma è una vicenda che ha sempre un po' diviso gli spettatori di Star Trek, no? Perché ci siamo veramente abbonati a tre piattaforme, tra l'inizio Discovery su Netflix, poi Picard su Amazon Prime Video, poi vabbè c'è anche Pluto TV era gratis, però con la pubblicità, però insomma, ad ogni modo, cioè, per quanto Paramount faccia storcere il naso, però vediamola così, quando si sarà insediata nella nostra nazione, in futuro serie vecchie, presenti e future non avranno mai più problemi, saranno sempre lì. Esatto. E quindi non ci dovremmo fare più paranoie. Molto probabilmente, cosa che non diciamo spesso ma che dovremmo dire, anche le serie su Netflix di Star Trek sono destinate ad andare in scadenza. Cioè, si trasferiranno su Paramount Plus. D'altronde Disney Plus insegna. Disney Plus si è preso tutto quando si è insediata, ha spostato via The Walking Dead, si è preso tutta la roba della Fox, si è preso veramente ogni cosa, e quindi è stata doppiata comunque. Allora, io non, sul doppiaggio si sa, c'è sempre l'embargo, quindi trapela sempre molto poco, però io velatamente qualcosa la so. Cioè, non posso dire molto, perché comunque, però ti posso dire che il doppiaggio avviene sempre quando c'è la post-produzione della serie televisiva. E la post-produzione di Star Trek Strange New World è già avvenuta. Quindi il doppiaggio è stato concluso o è in corso. Mettiamola così. Quindi un doppiaggio comunque sicuramente c'è, perché la serie arriverà anche in Italia e posso quasi confermare che Marco Bibbio sarà la voce del Capitano Pike. Però, ripeto, ci eravamo troppo abituati, ci eravamo fatto troppo il pensiero di Pike la prossima settimana inizia, lasciamo questo e partiamo con l'altro. Però niente da fare, bisogna aspettare Paramount Plus. Ripeto, è stressante la situazione, però quando arriverà Paramount Plus ci apponeremo a quella e non dovremo farci più paranoie future per tutte le future serie di Star Trek, perché usciranno sempre lì. E magari, non so, magari potremmo anche riceverla con un giorno d'anticipo, ecco, questo non lo sappiamo, perché per esempio in molti paesi del mondo esce il giovedì. Quindi vediamo. Una cosa positiva è che magari con la distribuzione futura potremo magari avere tutta la stagione già completa, senza aspettare l'episodio a settimana, che secondo me sarebbe una stupidata, visto che comunque è già stata rilasciata tutta, cioè per noi. Quindi vedremo. Nel caso, se verrà rilasciata tutta, li decideremo, insomma, se fare una diretta su ogni episodio o farne una unica sull'intera stagione. Vedremo, comunque vedremo con l'evolversi degli eventi, perché sicuramente sappiamo il modo operandis di Paramount e sappiamo come sanno smentirsi anche dalla settimana all'altra.
Esatto.
Però mi dispiace, cioè mi dispiace sia per noi sia per voi che la stavate aspettando, cioè. Io quando ho fatto il corso di doppiaggio avevano già i copioni in italiano, molte serie ancora non uscite, ci dice Manuel Lizzo. Vabbè, comunque non è il segreto di Pulcinella, cioè che le serie vengano, diciamo, doppiate e tutto l'adattamento viene fatto durante il periodo di post-produzione. Venne anche una persona esperta qui a parlarne, Ciao Marcello. E quindi direi, insomma, che non è un segreto di Pulcinella. Poi tutte le serie di Star Trek sono state doppiate. Quindi, oddio, beh, i short tracks della seconda stagione sono stati soltanto sottotitolati. E Star Trek Prodigy dobbiamo ancora vederla, però sul doppiaggio sono ottimista, ecco, mettiamola così. Sono sicuro che ci sarà. Però, insomma, oggi è una giornata un po' così. Ci hanno mostrato la sigla, che a me è piaciuta molto. Cioè, è un po' un tema della serie classica molto più avventuroso. Ora, ve la mostrerei, però per motivi di copyright, non possiamo farlo. Però la trovate sul nostro sito, sull'ultimo articolo. Basta che andate su talkingtrack.it ed è proprio il primo articolo, che è quello che poi parla anche della distribuzione. Boh, restiamo in attesa, insomma, di sviluppi e vediamo. Comunque, i nostri appuntamenti con Talking Track non si concludono qui, perché la prossima settimana saremo presenti con l'ultimo episodio della seconda stagione di Star Trek Picard, che poi andrà a concludere un po' questo ciclo, ma qualche giorno prima, ovvero il mercoledì, saremo ospiti di Nerd Café Live. Saremo ospiti loro, dove affronteremo il tema di Star Trek in tutte le sue varie sfaccettature. E saremo presenti nei loro canali. Ora, ovviamente, con l'avvicinarsi della diretta, vi passeremo tutti i link per collegarsi. L'appuntamento è a mercoledì prossimo alle ore 21:30. Un orario un po' insolito per i nostri canoni, però sarà sicuramente un appuntamento da non perdere. Giusto, Sofia?
Esattamente, assolutamente sì.
Bene, se è tutto, io vi auguro una buonanotte e ci rivediamo. Vi ho detto mercoledì prossimo alle 21:30 sul canale YouTube o Twitch, perché la distribuiscono ambedue le parti di Nerd Caffè Live, e venerdì prossimo alle 23:20 sui nostri canali di Talking Trek, Facebook e YouTube. Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Fantascientificast e Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.